sotto il segno dei Veda. Un programma a cura di Citranghi Devidasi. Sotto il segno dei Veda.
Krishna, sono Citranghi Dasi dagli studi di RKC per un'altra puntata di Sotto il segno dei Veda. Stiamo parlando dell'Ayurveda, l'Ayurveda, la scienza della vita, la scienza medica tratta dagli antichi Veda. Abbiamo trattato i primi argomenti, abbiamo trattato quelli che sono le strutture principali del corpo e adesso cerchiamo di vedere cosa sono i Dhatu. I Dhatu sono sette, si chiamano Sapta Dhatu. I Dhatu sono gli elementi strutturali del corpo che è costruito e sostenuto da essi. I Dhatu sono prodotti dal cibo ingerito e quando il cibo viene ingerito si trasforma in rasa o linfa, appunto l'essenza del cibo, rasa, che è il primo Dhatu. Questo rasa, questa linfa, genera il secondo Dhatu che si chiama Rakta e sarebbe il sangue. La combinazione di rasa e Rakta produce il terzo Dhatu che si chiama Mansa ed è il tessuto muscolare. E questo procedimento continua con la produzione dei rimanenti Dhatu, che sono questi in ordine. Il primo punto rasa, linfa, il secondo è rakta, sangue, terzo è mansa, muscolo, quarto meda, grasso, quinto madhya, midollo, sesto asti, ossa e settimo shukra, che è sperma o ovuli. Questo shukra è anche conosciuto come virya, cioè l'essenza vitale. Questo virya non permane soltanto negli organi riproduttivi, ma pervade l'intero corpo e lo irradia di una luce conosciuta come aura. Adesso abbiamo scoperto cos'è quest'aura, questo alone luminoso che generalmente è attorno al corpo delle persone sante. Allora, ciascun Dhatu si trasforma nel Dhatu successivo con l'aiuto del Sapta Agni, cioè delle sette tipi di energia di calore. Agni, come sapete, significa fuoco, Sapta, sette, e racchiude in sé il Dhatu che lo precede. Cioè, questo shukra, per esempio, contiene tutti gli altri elementi e quindi è, in un certo senso, l'essenza più, la parte più essenziale del processo di questi Dhatu. Infatti la Ayurveda spiega che l'eccessiva perdita di shukra in rapporti sessuali sregolati e illeciti distrugge tutti e sette i Dhatu. Sempre la Ayurveda, come sapete, la Ayurveda raccomanda di non disperdere questa energia, quando lo sperma viria viene ritenuto, dona forza, coraggio e determinazione, e invece le qualità opposte, debolezza, intelligenza dispersiva e così via, sono dovute alla sua perdita. Per questa ragione la Ayurveda raccomanda che il seme non venga disperso senza motivo. Infatti nella Bhagavad Gita Krishna spiega che l'attività sessuale è definita come dharma. È spiegato che il principio religioso che consente l'attività sessuale al solo scopo di mettere al mondo dei figli che possono essere salvati da un'altra nascita nel mondo materiale, ecco, questa è considerata un'attività religiosa, dharma. Vediamo come i Veda sono precisi nelle spiegazioni scientifiche di quelle che generalmente possono essere ritenute semplicemente tradizioni. Ecco, nella Ayurveda è spiegato il perché appunto il devoto, la persona santa, conduce una vita regolata da ogni punto di vista. Questi Saptagni di cui parlavamo sono 7 tipi di agni o energie di calore all'interno del corpo. Di queste 7, Jataragni, il fuoco della digestione, è il più importante. Nella Bhagavad Gita Sri Krishna afferma di essere lui stesso Jataragni. Proprio nel quindicesimo capitolo, quattordicesimo verso, che dice: Aham Vaishvanaro Bhutva, cioè sono il fuoco della digestione in ogni corpo vivente. Ciascun dato o elemento ha il proprio Agni presente in se stesso. Ciascuno dei 7 Agni fa in modo che il dato converta se stesso in quello successivo, cioè linfa in sangue, sangue in tessuto muscolare e così via. E come abbiamo spiegato, l'Agni, nell'elemento finale chiamato Shukra o Virya, trasforma l'energia di calore in luminosità che viene poi manifestata dal corpo nell'aura che lo circonda. Hanno una proporzione naturale che è di 8 a 4 a 2 e che consiste rispettivamente in Vata, Pitta e Kapha. Quindi al momento della morte i dosha perdono queste proporzioni e diventano uguali, sama, cioè nel rapporto di 1 a 1 a 1. I kapha, gli elementi kapha vengono assorbiti dall'Avalambak Kapha nel petto, i pita vengono assorbiti dal Ranjak Pitta nel sangue. Queste sono tutte cose che abbiamo spiegato, le varie suddivisioni di pita, kappa e vata. E poi i vata vengono assorbiti dal pranavayu, che abbiamo spiegato è l'aria vitale principale, prana. In questo modo l'anima condizionata è forzata ad uscire dal corpo dai vayu, cioè dalle aree vitali. I sapta agni entrano nei dosha che scompongono il sapta dhatu, cioè i sette fuochi entrano nei dosha e scompongono questi sette elementi sapta dhatu. Gli elementi corporei vengono scomposti nei pancha mahabhuta, cioè i cinque elementi grossolani del cosmo, che come sappiamo sono etere, aria, fuoco, acqua e terra. Questo è il processo scientifico tramite il quale il corpo grossolano si scompone, si decompone e torna a essere quegli elementi originali di materia da cui proveniva originalmente. Allora, adesso ho pensato, dopo aver spiegato questi principi di sapta dhatu e sapta agni, di prendere una citazione da un articolo che è stato scritto da un medico americano, il dottor Michael Gerber, uno studioso in medicina, un medico, che ha pensato di fare un interessante paragone, diciamo un parallelo tra la medicina occidentale moderna e i principi dello yoga e della medicina tradizionale indiana. Allora vediamo cosa dice questo medico. Questo medico scrive e dice: in molte aree della ricerca scientifica occidentale, inclusa la mia stessa area di ricerca in neuroendocrinologia e psicofarmacologia, questa conoscenza sanscrita antica dà prova di essere compatibile con i ritrovati più recenti, contemporanei, della medicina moderna. Per esempio, l'esistenza della ghiandola pineale e la sua relazione funzionale alla luce è stata chiaramente stabilita tramite ricerche in Occidente negli ultimi 10 anni. Questa ghiandola pineale è da tempo stata identificata dagli yogi in India come il sesto chakra, chiamato Agya Chakra, cosiddetto anche terzo occhio. Essi, cioè gli yogi, hanno visto che questa ghiandola pineale è un potente modificatore del comportamento, in grado di far rallentare l'organismo e di bilanciare l'attività degli emisferi, cioè dei due lati del cervello. (Susurra) La ricerca in campo neuroendocrinologo, che ha a che fare con gli ormoni del cervello, ha dimostrato che un ormone appena scoperto, la melatonina, che si forma soltanto nella ghiandola pineale, è stimolato dall'oscurità e da particolari elementi neurochimici e droghe. La melatonina agisce attraverso un complesso modello chimico che diminuisce i livelli di 6 o 7 ormoni pituitari anteriori nel cervello e letteralmente rallenta il corpo dal punto di vista ormonale. La melatonina ha a che fare col sesso e lo sviluppo sessuale, con i livelli ormonali della crescita, con i livelli ormonali della tiroide, con i livelli ormonali dell'adrenalina e molti altri cicli del corpo diurni. Conoscenza che è appena stata scoperta in Occidente è stata usata praticamente come un sistema di controllo sul corpo dagli yogi per migliaia d'anni in India. Il corpo pineale senza dubbio giocherà un ruolo importante nella psichiatria occidentale e nella medicina, non appena le tecniche della manipolazione pineale e le loro basi neurochimiche vengono capite. L'articolo del dottor Gerber continua spiegando che gli Hindu hanno usato il massaggio e la manipolazione di punti di pressione per secoli, praticamente senza alcuna conoscenza della loro esistenza fisica. È soltanto negli ultimi anni la moderna linfangiografia, che si serve di tecniche a raggi X e simili, ha dimostrato l'esatta locazione di queste minuscole strutture all'interno del corpo. In modo abbastanza sorprendente, una carta, una mappa degli antichi punti di pressione degli Hindu è praticamente identica alla mappa del sistema linfatico come è stato appunto identificato, scoperto dalla moderna linfangiografia. Noi infatti tramite questi programmi vorremmo proprio far vedere che la cultura vedica è completa e precisa, è tanto precisa e perfetta che quello che gli scienziati stanno arrivando a scoprire con i loro metodi ascendenti di ricerca veniva dato e usato dagli yogi, dato dai Veda praticamente da migliaia e milioni d'anni. Thank you. l'articolo continua spiegando che oltre a questo fattore della linfa e della ghiandola pineale, un'altra cosa che ha recentemente attratto l'attenzione di molti ricercatori in campo medico è la natura del nostro cervello diviso, cosiddetto diviso, cioè dei due emisferi del cervello. Uno scienziato di nome Ornstein e anche altri ha scoperto che l'emisfero sinistro ha a che fare con attività più verbali e intellettuali e che l'emisfero destro è invece più capace di avere a che fare, di gestire il lavoro visivo e creativo. Allora, la scienza dello Swar Yoga ha applicato questa conoscenza degli emisferi del cervello praticamente per secoli e ha determinato le funzioni specifiche di ogni emisfero. L'articolo continua spiegando che gli yogi hanno notato, noi più che notato diremmo che hanno appreso, una relazione tra gli emisferi e le narici e il funzionamento delle narici. Questi yogi sanno che solamente una narice funziona alternativamente, funziona una narice per volta e che senza un intervento esterno questa funzione cambia praticamente ogni ora, una volta ogni ora. L'articolo continua spiegando che appunto il metodo per cambiare la respirazione della narice in modo meccanico è usato dagli yogi, o quello che noi potremmo usare anzi è quello di sdraiarsi su un lato e mettere un cuscino sotto la cassa toracica e lasciare che la parte, questo flusso, questo muco nel naso si sposti verso il basso. E dopo alcuni minuti la narice superiore, che sta verso appunto l'esterno, si apre. Sempre gli yogi hanno scoperto, spiega l'articolo, che la narice destra in funzione fa sì che predomini l'emisfero sinistro e viceversa. Così, controllando la narice che rimane aperta, gli emisferi del cervello possono anche loro essere regolati, e di questo noi vorremmo parlare in seguito in modo più approfondito. Dottor Gerber continua spiegando che gli yogi hanno da tempo enunciato che la sede della saggezza nel corpo è praticamente situata nello stomaco. Inoltre hanno seguito una dieta vegetariana perché credono che appunto il seggio della la sede della saggezza non debba essere iperstimolata da cibi cosiddetti come la carne. È un lavoro recente scientifico di Fernstrom e Wortmann ha dimostrato che esiste un meccanismo sottile biochimico che fa sì che una dieta alta in proteine diminuisca il livello di serotonina. E inversamente, una dieta alta in carboidrati, cioè una dieta vegetariana, aumenti la serotonina. Questo lavoro è il primo che ha dimostrato un legame dal punto di vista dietetico con la salute mentale ed ha delle prove in favore al fatto di diventare vegetariani. Praticamente parlando, appena si comincia a eliminare la carne dalla propria dieta, ci si sente più energici, meno nervosi e meno depressi. Inoltre, non c'è più neanche bisogno di usare deodoranti e anche i vari tipi di odori delle secrezioni del corpo non sono più, come dire, qui dice, offensivi. Allora, per questa puntata abbiamo terminato con questo parallelo. E ci sentiamo la prossima volta. Chitrangi Das vi saluta. Hare Krishna da sotto il segno dei Veda.
Segno dei Veda.
Un programma a cura di Chitrangi Devidasi.
Sotto il segno dei Veda.